Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Mi appassiono subito a una cosa e però tendenzialmente per poco tempo. Quindi tutti aspettavano questi famigerati 2 anni in cui poi io avrei smesso di correre.
Mi presento al cancello rosso in volto, affannatissimo, con quella classica sensazione di spilloni voodoo conficcati nel torace. Storie di chi è riuscito a impiegare bene il proprio tempo tra ultramaratone e cocktail fatti ad arte in una puntata che si intitola Hobbisti.
Ma quel giorno Fantozzi ebbe finalmente dai suoi superiori un incarico di fiducia e di grande soddisfazione.
Soldato, tu che sei un volontario.
Beh, volontario insomma.
Corri ad Atene e di che la battaglia di Maratona è vinta.
Scusi, ma sono 42 chilometri.
E 195 metri.
Ah, beh, e allora è differente.
Vai.
Vado.
Via. Ma non dai un bacio nemmeno alla bambina.
Un bacio alla bambina. Senti, lo faccio in un secondo tempo. Poi ti spiego. Abbi pietà.
Non correre, papà,
Non ha bisogno di presentazioni questa intro tratta da un film di Fantozzi, per l'esattezza Super Fantozzi, che era il film in cui Paolo Villaggio, non so se il terzo o il quarto della serie in cui Paolo Villaggio, o meglio il ragioniere Ugo Fantozzi, percorre tutte le epoche dalla nascita del pianeta Terra fino ai giorni nostri nei momenti salienti, e in questo caso era l'uomo che correva da Maratona ad Atene per annunciare che la guerra era vinta, e da lì appunto la Maratona ha sempre quella distanza, cioè la distanza che c'era tra Maratona ad Atene, 42 km e 195 metri o 192, ma chi se ne frega, questo non è importante. Perché vi raccontiamo questa storia oggi? Perché la puntata si intitola Hobbisti. Quando scegliamo i titoli, lo dico per gli amici che su Clubhouse hanno partecipato e parteciperanno ancora alle prossime riunioni dal vivo su Clubhouse, in cui addirittura apriamo il microfono e chiediamo di darci dei consigli per i titoli, per noi scegliere il titolo delle puntate è fondamentale, e ci faceva molto ridere il termine hobby, perché ormai non si usa quasi più, no? Si usano, cosa si usa? Non si usa nemmeno un termine per definire un'attività che si fa che non sia il proprio lavoro, semplicemente la si definisce. Ultimamente si dice molto mi alleno, per qualsiasi cosa, vado ad allenarmi, una volta si diceva vado a tirare dei pugni, faccio il pugilato, oppure vado a fare una corsa, vado in bicicletta, no, mi alleno, tutti hanno un percorso di allenamento da fare in questo periodo, e invece no, sono hobbisti i protagonisti delle puntate di oggi. Il primo è l'amico che sentirete decide di allenarsi, come si direbbe oggi, da zero, partendo proprio... Questa puntata è perfetta per chi dice «No, ma guarda, non ce la faccio, sono troppo pigro, non c'ho voglia di correre». Ebbene, sentite la prima storia, perché lui ci racconta con precisione qual è stata la sua linea d'ombra. È un giorno di aprile del 2013, varca quella soglia e non torna più indietro. E poi una storia che ci riguarda molto da vicino, una giovane giornalista del Washington Post che cerca di trovare un hobby nei giorni in cui esplode il lockdown negli Stati Uniti, come è esploso da noi lo scorso mese di marzo. Ti ritrovi a casa e le dici non sono capace di avere degli hobby, non sono capace di essere un hobbista, che cosa faccio? E chiede aiuto a qualcun altro, e anche lì troverà una sua piccola e sottile linea d'ombra, e qui siamo a linea d'ombra, quindi benvenuti. Il mio amore per la corsa inizia nell'aprile del 2013, grazie allo stimolo del sempreverde amico Enrico. Chi mi conosce è ben consapevole di quanto fossi pigro, fuori forma e assolutamente refrattario ad ogni tipo di sport e più in generale a ogni movimento. Per darvi un'idea, cito il mio amico Roberto, un ossimoro è l'associazione di due termini contrapposti fra di loro. Quando mi chiedono di fare un esempio, io semplicemente rispondo «il Matteo atleta». Non ho mai voluto fare dello sport, ma proprio mai. Ricordo nitidamente l'ultima campestre corsa in quarta superiore. Alla prima curva, io, Lenny e Mitta approfittammo della posizione strategica per ritirarci dietro al muro della palestra a fumare qualche sigaretta. L'idea era di correre solo l'ultimo giro dei 3 previsti. Fummo naturalmente scoperti e rischiamo la sospensione, salvati solo dal nostro buon andamento scolastico.
la fatica fisica in generale, diciamo che non mi è mai particolarmente piaciuta. Io sono un pigro. La pigrizia prima era portata all'estremo. Infatti poi posso dirti che dall'età di 17 anni fino all'età di 33 non ho proprio mai praticato, cioè non sono neanche mai andato una volta a giocare a pallone con i miei amici, per intenderci. Andavo a vederli giocare a pallone.
Ho sempre creduto che lo sport fosse fantastico da seguire comodamente seduti sul divano con una bella tennis davanti. Era il mio credo di vita prima di quel fantastico 16 aprile 2013. Piccolo passo a ritroso, metà marzo 2013, il Bonjo, cioè Enrico, il mio amico, mi comunica che ha iniziato a correre. Grande stupore da parte mia. Penso, e lo dico pure, che questa baggianata della corsa durerà poco, forse non è nemmeno mai iniziata. Passano i giorni e noto che Bonjo continua nel suo percorso atletico, molto poco atletico guardando il livello di quell'attività, e lo fa con molta soddisfazione. Leggo nei suoi occhi una luce nuova, poi scoprirò di che si tratta, semplicemente endorfine. Non vedo alcuna differenza fisica nel mio amico se non lo sguardo. Per la prima volta ho avuto la sensazione che il Bonjo stesse bene e che forse avrebbe continuato ad atleticizzarsi. Inizio a insospettirmi, inizio a incuriosirmi e infine a documentarmi. Guardavo su Runkeeper le attività di Enrico e mi sembravano sovrumane. Cazzo, il Bonjo riesce a correre per 2,5 km di fila senza fermarsi. Ok, devo provarci. Non è credibile che correndo si stia meglio, per cui devo necessariamente sperimentare. Il 15 aprile 2013, per la prima volta nella mia vita, corro. Ero a Pedemonte, nella parte alta del paese, dove io e la mia ragazza curavamo un frutteto. Dopo un pomeriggio a potare e a concimare, comunico alla Eli che sarei tornato a casa a piedi di corsa. 800 metri di corsa, di cui almeno 500 in discesa. Un dramma. Mi presento al cancello rosso in volto, affannatissimo, con quella classica sensazione di spilloni voodoo conficcati nel torace. Cuore che va all'impazzata, gambe deboli, difficoltà a parlare. Insomma, le premesse per un bel ictus ci sono tutte. Sopravvivo non so come e decido che sì, tutti quei dolori meritavano un po' di impegno. Il 16 di aprile ci riprovo, questa volta a Sesto San Giovanni. Sapevo che due giorni dopo il Bonjo sarebbe stato mio ospite e avevo deciso di stupirlo chiedendogli di andare a correre insieme. Per potermi permettere cotanto ardore agonistico, mi sono sparato la bellezza di 12 minuti di corsa sull'asfalto sestese. Di ritorno a casa ero contento. Per come la vedevo io, ero già un runner navigato. Magari non un ultramaratore età come il Bonjo, ma sicuramente un bel runner. 18 aprile, 3 giorni dopo. Dico al Bonjo che sarei andato con lui a correre al Parco Nord. Sembra più stupito che felice, e lo capisco. Ci vestiamo da runner, ma pensandoci ora sembrava più una tenuta da rapper estivo. Maglietta da calcio del Francia Euro 92, pantaloncini di felpa belli larghi, calzino a mezza costa e Nike Air Force da basket ai piedi. L'idea è quella di correre la siderale distanza di 3 km, ma non avevo considerato che il mio personalissimo muro del maratoneta era a quel tempo attestato intorno al secondo chilometro, quindi cicco l'obiettivo camminando gli ultimi 800 metri. In quel momento vedo il Bongio volare. Lui già riusciva a superare i 3 chilometri. Quando lo raggiungo, fingendo di correre gli ultimi 100 metri ovviamente, ma camminavo da almeno 700, lui stava già facendo stretching. Ci abbracciamo belli sorridenti e in quel preciso istante mi scatto una foto. È una foto che vi mando in allegato. Il momento è storico, va immortalato. Matteo è uscito di casa, in macchina, 20 minuti tra strada e parcheggio, per andare a correre 15 minuti, una roba mai successa.
Per me quello è un momento storico. Lì mi sono autodichiarato e ho dichiarato pubblicamente il fatto che io da quel momento ero diventato uno sportivo e già mi sentivo tale, tra l'altro, pur non essendolo. Lì stavo malissimo. Per me quello era un momento di cioè, se vedi gli occhi sono quasi vitrei in quella foto. La sera arrivato a casa mi sono messo sul divano rannicchiato in posizione fetale per il dolore alle gambe.
2,41 km possono smostrarti. Come potete notare, la descrizione fatta prima corrisponde con la foto. Questo non è un atleta, ma un uomo ad un passo da un'ischemia. Eppure ho continuato, senza mai smettere, e a distanza di ormai quasi 8 anni sono passato da non riuscire a stare sulle gambe per 15 minuti a correre una decina di maratone e 3 ultramaratone, tra le quali una 6 ore, in cui sono riuscito a percorrere 61 km e 800 metri. 8 anni dopo, pur rimanendo uno scarsone a dispetto del tanto impegno che metto nella corsa, peso 30 kg in meno, ho moderato il consumo di alcolici e, importantissimo, 2 anni fa ho pure smesso di fumare. Probabilmente quell'aprile del 2013, inconsapevolmente, mi sono allungato un pochino la mia vita. Sicuramente l'avere varcato quel confine, l'essere passato da ultra sedentario ad ultramaratoneta, ha migliorato la mia vita da svariati punti di vista, insegnandomi che non esistono limiti invalicabili, se si è disposti ad immensi sacrifici e totale abnegazione per il lavoro su se stessi. Business calls me, trouble down the waterfront. You know I tried to. Clear if you with all you eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run. Lo dicevo in apertura che questa sarebbe stata la puntata perfetta, la storia perfetta, quella di Matteo, per tutti quelli che dicono: ma no, ma non ce la faccio, ma no, guarda, ho provato a correre, sono pigro, ho la bicicletta. No, lascia perdere, perché Matteo ci parla di un giorno preciso, il 15 aprile del 2013, quando la sua vita in qualche modo è cambiata. Pronto Matteo?
Ciao Matteo, piacere sentirti.
Piacere di conoscerti. E possiamo dire che è cambiata la tua vita quel giorno?
Sì, si è ribaltata come un calzino quel giorno la mia vita.
E tra l'altro noi ti ringraziamo per la foto che ci hai mandato, che io
bella,
ho, che è bellissima e tutti potete vedere sul nostro profilo Facebook Linee d'Ombra, perché come racconta Matteo nel suo racconto, sembra un uomo che ha un passo da un ictus, però devo dire che non sembra un uomo che pesava 110 kg da questa foto.
Ma perché mettiamola così, la mia concentrazione di peso è sempre stata più sul ventre che sul viso e sulle braccia.
Ok. Senti, ma quindi questi 30 kg che hai perso li hai persi anche regolando la dieta oppure solo correndo?
Guarda, onestamente ti dirò, l'unica accortezza che all'epoca portai alla mia dieta fu semplicemente di non mangiare carboidrati a cena.
A
però
cena,
come okay. quantità devo dire che sono sempre stato un bel mangione. E anche all'epoca e anche adesso devo dire, quindi i 30 kg li ho persi perché presumo, perché poi non sono un medico, sia cambiato decisamente il mio metabolismo.
Okay.
È come se fossi uscito dall'adolescenza a 33 anni praticamente.
Senti Matteo, ma la faccia della tua fidanzata dell'epoca, non so se ancora lei.
Ma
quando le dici io torno a casa a piedi, torno a casa di corsa, qual è stata?
Mi ha guardato un mix tra male e stupore, perché non ci voleva credere. Vabbè, poi è chiaro, è sempre stato un po' gelosa del mio migliore amico, la mia fidanzata, quindi sapendo che io avevo iniziato sostanzialmente, che facevo quella prova solo tra virgolette per emulare il mio amico Enrico, lei comunque si è un po' insospettita, ma è, secondo me, più bella è la sua faccia quando io sono poi arrivato a casa.
Ah certo, in cui hai dovuto rannicchiarti per il dolore, giusto?
Sì, non in quell'occasione, perché vabbè, per 800 metri di strada, di cui 500 in discesa,
era quando hai corso, quando è corso con lui.
Bene.
È stato, sono stati 2,4 km che ti hanno stroncato.
Sì, tantissime attività mi stroncano ancora adesso le attività che faccio, quindi...
Cosa fai? Tra l'altro la domanda ovviamente, Matteo, è corri ancora, fai ancora
certo,
maratone,
certo.
Ultramaratone? Quante volte corri a settimana?
Corro 4 volte alla settimana, una distanza totale complessiva che va dai 45 ai 65 km a settimana, a cui aggiungo del dislivello, perché adesso, essendo che sono finalmente in Valtellina, ho la possibilità di correre per sentieri, che è
un'altra
cosa che mi appassiona parecchio. Certo. Cioè.
Cosa fai? Che lavoro fai? Perché vivi in Valtellina?
Io sono un informatico, mi occupo di del mio lavoro è parecchio tecnico e noioso da spiegare. Comunque, vabbè, mi occupo di sistemi di monitoraggio per grandi aziende di telecomunicazione.
Quindi sei a casa adesso, sei in smart working oppure
sì,
lavori da
sono
solo?
Sono in smart working da oltre un anno ormai.
Okay.
Devo dire che questa situazione in realtà per me ha addirittura portato un vantaggio, perché erano 22 anni che vivevo a Milano e facendo sostanzialmente il pendolare settimanale tra Milano e la Valtellina, dove sono nato e risiedo, e adesso
sei ben felice
finalmente a casa. Certo.
Senti, il Bongio come sta?
Il Bongio sta bene, sta per diventare papà, quindi ne approfitto per fargli gli auguri.
Si cresce.
Ed è anche un vostro ascoltatore.
Diciamo, perché Bongio? Da dove arriva il soprannome?
Beh, per il cognome, Bongiolatti.
Ah, certo, perché alla fine esatta, sempre più semplice di come si immagini. Senti, invece, l'ultima maratona che hai fatto qual è stata, Matteo?
L'ultima maratona che ho fatto? Purtroppo l'anno scorso non ne ho fatte, perché nessuno ne ha fatte,
certo,
quindi devo andare indietro al 19. L'ultima maratona che ho fatto è stata il Valtellina Wine Trail da 42 km, quindi in realtà è un ultra maratona, perché sono 42 km di percorso lineare, ma ci sono anche 1700 metri di dislivello.
Quindi direi sì.
Ed è una gara autunnale, tardo autunnale, bellissima, tra l'altro, perché si corre tra i nostri vigneti, si attraversano le cantine.
Ti piace, insomma, particolarmente la Valtellina, mi sembra di capire.
Sì, vabbè, a parte che ci sono nato, cioè certo, amo la mia terra.
Tra l'altro, visto che la prossima storia che raccontiamo è la storia di una giovane donna americana che cerca un hobby durante il lockdown dello scorso anno, ricordo che era diventato famoso questo video di sto ragazzo che aveva corso una maratona in casa, non so se te se l'avevi visto.
Sì, certo.
Aveva fatto balcone, cucina, camera da letto, bagno, e aveva corso per tipo, non lo so, 4 ore su questa, all'interno della casa, facendo a tutti gli effetti 42 chilometri e 190... Sono 192, 195, ok, perfetto.
Esatto.
Matteo, senti, ti ringrazio molto davvero per la storia e per la fotografia che ci hai mandato, che ricordo potete vedere, avresti voluto mandarci prima e dopo, però
magari ve la rimando.
Va bene, magari ce la rimando, per ora ci accontentiamo anche di questa. Grazie davvero Matteo, in bocca al lupo per tutti,
grazie,
a presto.
Grazie Matteo, grazie a tutti e veramente bella trasmissione la vostra.
Grazie, a presto, ciao
ciao. Ciao ragazzi, grazie mille.
Ciao ciao ciao.
Giorgio, ricordi quando eravamo nel banco insieme al corso di meccanica? Tu eri molto bravo, io invece non lo ero, e nei compiti in classe io copiavo da te. Giorgio, ricordi quando hai dovuto lasciare la scuola al corso di meccanica? Dovevi lavorare per dare una mano ai tuoi. Io invece che potevo continuato il corso.
Davvero andate a vedere la foto di Matteo, perché è buffa, soprattutto è buffa pensando a quello che ci ha raccontato, a quella prima volta, e tra l'altro potrebbe essere di ispirazione. Andate a correre questa sera, andate a correre questo pomeriggio, se è la prima volta vi scattate una foto e poi tra 1, 2 o 10 anni ci mandate la storia di questo giorno qua. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Uno degli effetti di questa pandemia è che siamo stati costretti a restare tanto a casa, magari con molto tempo a disposizione, molti di noi da soli, e abbiamo dovuto riorganizzare le giornate tra le mura domestiche. Tante persone si sono così dedicate a un hobby, ma la cosa, in certi casi, è forse un po' sfuggita di mano. C'è stato un periodo in cui nei supermercati era impossibile trovare il lievito, sembrava che fossimo tutti in preda a una specie di delirio da panificazione. Ma non tutti sono capaci di trovare e coltivare un hobby, come racconta Chelsea Ciruzzo nella prossima storia. Noi l'abbiamo letta sul Washington Post. State con noi. All'inizio sembrava facile trovarsi un hobby. Era il marzo del 2020. Davanti a me si prospettavano lunghe giornate buie da trascorrere chiusa in casa. Niente happy hour, appuntamenti o feste. Mi sono chiesta che cosa farne di tutto quel tempo a disposizione e ho pensato che avrei potuto finalmente dedicarlo a coltivare un hobby e che sarei così riemersa dalla pandemia con una nuova fantastica abilità. Mi sono tuffata a capofitto e ho fallito rapidamente. In cucina ho solo combinato disastri e disordine. I miei tentativi di ricamare e lavorare a maglia sono finiti in grovigli di fili inestricabili. La ceramica, che doveva prendere la forma di un vaso, mi si è sbriciolata tra le mani. Mi sono resa conto che avevo poca pazienza e i fallimenti continui mi facevano capire che probabilmente avevo scelto delle attività che non facevano al caso mio. Trovare un hobby è difficile e odio tutti voi che dite di averne uno, ho twittato frustrata qualche giorno dopo. Quasi istantaneamente, amici ma anche perfetti sconosciuti mi hanno inondata di risposte, suggerendomi i loro hobby, dalla tessitura alla creazione di braccialetti, oltre ai loro consigli. Sii più paziente, sii più disposta a fallire, chiedi aiuto. Quindi ho deciso di dare agli hobby una seconda possibilità.
Lei non sa nemmeno che cos'è un hobby. L'hobby è una cosa che serve per distendersi, per rilassarsi.
Riposare.
Vede, caro Caprioli, ognuno di noi è costretto a fare un lavoro che odia pur di guadagnare. Mentre a ognuno di noi piacerebbe fare una cosa che piace, per distendersi, per rilassarsi.
Riposare, rilassarsi. È vero, direttore, è vero.
Questa volta ho chiesto come fare a tre esperte, un artista del collage, un'intenditrice di cocktail e una maga delle piante. La prima donna a cui mi sono rivolta è stata Rachel Orr, 31 anni, che è un editor di questa rubrica del Washington Post, nonché una professionista del collage. Rachel tiene dei corsi e vende le sue opere. Dice di aver iniziato a creare collage dopo aver deciso di volere un hobby che non fosse legato a un computer e si è lanciata subito in una sfida di collage della durata di 100 giorni. Mi ci sono voluti 174 giorni, dice Rachel, e questa è la grande lezione che ho imparato. La vita va avanti, non c'è bisogno di fare collage tutti i giorni e ho scoperto che non mi piaceva farli quotidianamente. Togliere tempo ai suoi collage e riprenderli dopo un po' l'ha aiutata a scardinare l'idea che ogni suo progetto doveva essere perfetto. Dice che fare collage è un po' come meditare, tagliare e incollare qualcosa che è già stato creato e creare qualcosa di nuovo. Per iniziare bastano una colla stick, un po' di carta, forbici e vecchie riviste. Per fortuna avevo tutte queste cose. Ho iniziato scegliendo una rivista e ritagliando quello che mi piaceva, un panino gigante alla cannella, una serra e un cartello che proclamava «Ce la faremo». Ho anche scoperto rapidamente che ritagliare le immagini è un po' difficile. Ho accidentalmente tagliato via un pezzo di serra e rimosso i pedali di una bicicletta. Rachel aveva ragione, però. Era terapeutico tagliare la carta, far scorrere la colla sul lato posteriore e premerla su un pezzo di carta. La mia opera finita era un mare dorato fatto di birra con una barca che attraversava una serra in montagna. In alto ho appiccicato le parole «Ce la faremo». Mi sono divertita, ma non mi ci è voluto molto per stancarmi dell'esercizio. Non sapevo più che cosa fare dopo e ho ascoltato il consiglio di Rachel. Mi sono presa un po' di tempo e ho aspettato che l'ispirazione tornasse. Finora non è ancora successo.
You express love by understanding how you would want to be loved.
We're emotional creatures and we need to be communicating in that fashion.
Heard the news from a friend, caught in silence, hard to bear, understand all this violence. There are times when my will is close to broken. It takes all I got to keep my heart open.
Dopo il collage ho deciso di provare qualcosa con cui avevo un po' più di familiarità, i cocktail. Ho chiamato Camille Wilson, una giovane blogger di New York. Di giorno lavora per un'università privata, di notte prepara cocktail. Nel suo blog, il Cocktail Snob, ci sono tanti cocktail colorati che Camille prepara da sola. Ha iniziato, dice, perché voleva aiutare le persone a trascorrere qualche ora divertente a casa e mostrare loro che è davvero facile. Camille mi ha detto di iniziare con uno spirito neutro, come la vodka, Mi ha anche insegnato a preparare dei semplici sciroppi, praticamente facendo bollire lo zucchero nell'acqua, per addolcire le bevande. Inizia con quello che hai nel tuo carrello da bar e nella dispensa, mi ha detto. Ho iniziato da un mojito, ho fatto lo sciroppo con acqua e zucchero e poi ho messo un po' di menta nello shaker. Quando ho aggiunto il succo di lime, il rum, lo sciroppo e un po' di ghiaccio, mi sono sentita un piccolo chimico. In 5 minuti avevo 2 bicchieri belli pieni, guarniti con foglie di menta e fettine di lime, e li avevo condivisi col mio ragazzo. Mi ha gentilmente suggerito di aggiungere un po' più di lime la prossima volta. Non dico di essere diventata la regina dei cocktail, ma ho iniziato a pensare a come avrei potuto preparare il mio prossimo cocktail con il rum che rimaneva.
Le piante per me erano i grandi compagni di un'infanzia un po' difficile, veramente dei compagni di vita. L'insalata innanzitutto, poi i ravanelli, poi c'è stato mescalino. Comunque il doverli curare, sapere che a un certo punto le piante hanno sete, a un certo punto che hanno fame, e sono tutte attenzioni che uno impara proprio per passione in quei casi lì, e se fatto da bambini diventa tutto un fatto molto naturale vivere tra le piante.
Ayana Poe, 20 anni, si definisce ex assassina seriale di piante ed è per questo che mi sono sentita subito a mio agio nel dirle che io invece lo sono ancora. Mi sono rivolta a lei per avere dei consigli sul giardinaggio. Nonostante io fossi riuscita a far morire un intero davanzale di erbe aromatiche in casa mia, ho voluto fare un altro tentativo. Quando ha iniziato a lavorare in giardino, Ayana non sapeva nulla di piante. Secondo lei non è necessario molto spazio per crescere delle piante. Mi ha incoraggiata a provare il giardino riciclato che utilizza scarti di verdure per farli ricrescere. Ad esempio, puoi comprare i peperoni in un negozio, cucinarli e usare i semi per farli ricrescere. Si procede a tentativi ed errori e ci vuole pazienza, dice. Dopo la semina si tratta solo di attendere per vedere come cresceranno le piante. Pomodori e peperoni, ad esempio, possono impiegare 15 giorni per diventare piantine, ma i frutti spunteranno in 60-80 giorni. Quando vedo una pianta divento automaticamente felice, dice Ayana. Serotonina automatica? Immagino. Fantastico. Ho iniziato così con i semi di un pomodoro e di un jalapeño. Ho ripulito i vasi che contenevano le mie erbe ormai morte e ho messo i semi nel nuovo terriccio, allineando i vasi vicino alla mia finestra. E ho aspettato. È qui che entra in gioco la pazienza. Ho anche deciso di chiacchierare un po' con le mie piante la mattina. Potrebbe non fare molta differenza per la pianta, ma dice Ayana che potrebbe farla per me. Probabilmente crea un collegamento un po' più stretto con ciò che stai crescendo, mi ha detto. E poi ti fa notare se le cose stanno andando bene oppure no. Quindi, le cose stanno andando bene? Ancora niente, nessun germoglio per ora, ma nulla è perduto. Nel frattempo, mentre aspetto, mi preparo un cocktail.
Yo, it's been 55 days in my apartment. Aspirin permanently up on my carpet. Haven't left the couch, nah, I ain't got the heart, bitch. About to have it dedicated to me like a park bench. But I gotta find a way to get out of this mess. So lost in the sauce, need a GPS, call CPS. Cause I be blasting kids up in my gym sock. But I'm getting bored, what's next? I'm a prince, pippin', dick looking like some raw chicken. Think about the homies that I'm missing. I'm about to risk it all just to leave like I'm written. But I'm looking in the mirror and I'm feeling like a zombie. Holy shit, when did I get so sloppy? Waking up at 8 p.m. drinking coffee. I need a fucking hobby, 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 hobby. I need a fucking hobby, 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 hobby. I need a fucking hobby, hobby. Fucking need a new hobby. I need a fucking hobby.
La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Washington Post ed è appunto una storia che in qualche modo ha avuto a che fare con tutti noi, con tutti quei giorni che si sono immediatamente svuotati e riempiti di ore libere che sono state che è stato caratterizzato dal primo lockdown. Devo dire che questi ultimi mesi poi di zone rosse e zone arancioni sono molto diversi da quel primo lockdown. Le persone sono in giro, la città è piena di gente e di traffico. In sostanza l'unica differenza davvero sembra essere per le persone che hanno figli in età scolare e chi ha attività commerciali. Per gli altri grosso modo non è cambiato nulla e quindi lo ricordiamo. Devo dire che ascoltando, rileggendo questa storia, riraccontandola, sembra esserci quasi una sorta di malinconia per quei giorni che erano realmente presi da un fervore di facciamo una cosa tutti insieme, facciamola per bene, facciamo passare questo momentaccio, stiamo chiusi in casa e troviamoci altro da fare. Adesso sembra che le cose stiano andando in maniera diversa, ed è stato un piacere anche risentire Paolo Peirone, che è uno dei giardinieri più eleganti e più magnifici, non si dice, ma in qualche modo lo è, che racconta che cosa vuol dire crescere una pianticella. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la nostra nuova storia seriale.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Linee d'ombra.
Qualche settimana, direi qualche mese fa, un'amica, un'autrice molto brava che conosco e che conosce molto bene anche Mauro Pescio, che si chiama Giulia Valli, e una sua collega Sara Sartori, mi dicono che hanno una storia che sarebbe perfetta per essere raccontata serialmente all'interno di Linee d'Ombra. Ci vediamo come ci si vede in questa epoca, tramite una splendida call conference su Zoom, quindi tramite uno schermo del computer, e me la raccontano. Questa è una storia che io conoscevo già, la conoscevo perché frequento l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, perché questa storia ha vinto quel premio, il premio Pieve, ed è pubblicato in un libricino di cui ancora non vi dico il titolo, ve lo dirò alla fine, perché così insomma evitate di correre a prenderlo per scoprire il finale di questa storia. Vi dico solo che è la storia di un giovane uomo che vive nella Milano degli anni 60, si chiama Raffaele Favero, è un uomo irrequieto dire poco, è un uomo curioso che ha voglia di conoscere il mondo, che ha la fortuna di nascere in una Milano che è una Milano che davvero sta esplodendo di vita, di cose, di cultura, di arte, design, musica, insomma è quella Milano in cui sono nate tantissime cose che ancora oggi riverberano di quegli anni, degli anni 60, nel bene e nel male anche, mi verrebbe da dire. E però Raffaele a Milano ci sta, ma non ci sta troppo bene, e quindi arriverà dall'altra parte del mondo, arriverà in Afghanistan, dove la sua vita, ahimè, finirà. Partiamo proprio da qui, partiamo dalla fine per poi tornare all'inizio. Questa è la storia di Raffaele Favero.
E questo da non vedere, ha scritto mio papà, è il funerale, molto bello, è toccante. Però quando lui è morto c'era, lui era insieme a un gruppo di mujahideen, che non sono i mujahideen di adesso, cioè ai tempi di Massoud, quelli lì, e c'era un certo Jaladin che era il capo di questi di Kabul, e quando è morto gli hanno fatto un tribute, cioè un funerale, diciamo, si vede benissimo, lo mettono in mezzo, cioè tutti depongono, i mujahideen depongono le armi, quelle robe lì. E scusate, ma mi emoziono sempre, dopo 40 anni quasi.
La storia che iniziamo a raccontare oggi è più di una biografia, è una specie di odissea. Racconta di un ragazzo, Raffaele, che parte da Milano e diventa uomo in luoghi molto lontani. Parte alla ricerca della propria identità, sapendo di andare incontro ad una trasformazione profonda. Ed è la storia di un'epoca e di un uomo che corre incontro al suo destino, pronto a vivere tutte le conseguenze delle proprie scelte. Raffaele Favero muore durante la guerra dell'invasione russa in Afghanistan, il 10 ottobre dell'83. Lui ha 38 anni, lascia la moglie Gilles e tre figli molto piccoli. Era andato in Afghanistan per documentare, tramite un video e tramite un racconto, molto da vicino quello che stava accadendo, in quella terra che 15 anni prima lo aveva accolto e dove aveva trovato se stesso e la sua felicità. La vita di Raffaele è un'odissea al contrario. Mentre il viaggio di Ulisse parte da una guerra, quella di Raffaele ci finisce dentro.
L'anno diciamo, sepolto lì su due piedi, chiaramente, in una specie di, vicino a un muro, perché si vede, ci sono un cimitero con dei pennacchi, per ogni morto c'è un pennacchio. E a lui hanno messo il pennacchio dello Shahid, che vuol dire signore santo, insomma, va bene. Perché lo conoscevano bene, lui andava spesso.
La voce che avete appena sentito è quella di Patrizia Favero, la sorella del nostro protagonista. È lei che nel 2005 ha consegnato tutte le lettere del fratello all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Le lettere di Raffaele hanno vinto l'edizione del premio di quell'anno ed è grazie a quelle lettere, alla testimonianza di Patrizia e a quella di chi lo ha conosciuto che oggi torniamo a parlare di lui. Questo viaggio parte dall'epilogo, ma per comprenderne il finale dobbiamo andare indietro nel tempo e riprendere da dove tutto è cominciato. Milano negli anni 60 è una città attiva, è moderna, in pieno rinnovamento, è all'apice del suo splendore. La moda, l'architettura, il design, l'arte, il teatro, la musica, tutto passa da lì. È un decennio che sembra mosso da un irrefrenabile fermento creativo e avanguardistico, i mitici anni 60. La provincia è lontana, Milano è una capitale culturale. Raffaele abita in centro, proprio dietro a Parco Sempione.
In quel periodo c'era la diceria, che poi insomma non è vera fino a un certo punto. Brera era frequentata da ragazzi cappelloni, artisti tra virgolette, perché poi artisti in realtà non erano, erano degli studenti che avevano voglia di fare qualcosa di diverso. E lui, che era molto bravo nel disegnare, proprio veramente fin da bambino piccolo, riempiva tutti i libri sempre, un sacco di disegni che mi dispiace da morire che siano andati persi, perché aveva un senso della prospettiva già a 6 anni, quando nessuno gliel'aveva insegnato, però evidentemente è una dote naturale, e quindi avrebbe voluto fare Brera. E i miei genitori, ma Brera, appunto, è un covo di ragazzi un po' sballati, e quindi insomma gliel'hanno un po' impedito, sai, aveva 13 anni, quindi doveva fare quello che i genitori decidevano per lui. Fra l'altro conoscevamo Brera soltanto come museo, ma non la scuola, perché i miei non conoscevamo nessuno dei figli di amici che frequentava Brera quell'epoca, cioè i figli degli amici dei miei genitori andavano al liceo più o meno, insomma, e quindi insomma lui sarebbe stato un po' diverso dagli altri, e mia madre, che era una conformista terribile, non era d'accordo.
Il tentativo della madre di Raffaele di plasmarlo alla normalità è vano. A lui quella normalità sta troppo stretta e trova sempre nuove strade per evadere, a cominciare dal Bar Giamaica, al 32 di Via Brera, proprio accanto a quell'accademia che gli è stata negata. Survive. Comincia qui una storia che vi assicuro è magnifica, è una storia straordinaria, come la definiscono Giulia e Sara, è un'odissea al contrario, e siamo partiti dalla fine per poi però cominciare dall'inizio in maniera cronologica per capire chi era Raffaele, chi era questo ragazzo che vive in quella città, un ragazzo che a un certo punto si avvicina alla musica e diventa così all'improvviso una star della musica italiana degli anni 60 insieme alla sua band, di cui ancora non vi dico nulla perché è davvero una storia super ingaggiante che accade giorno dopo giorno e che vogliamo raccontarvi con calma. È la nostra nuova storia seriale, lui è Raffaele, io ringrazio Giulia Valli e Sara Sartori che l'hanno raccolta, la raccontano per noi, ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio. Mandateci le vostre storie a linedombra@radio24.it. Ora ascoltiamo il GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!